Questa sera apriamo le nostre Bibbie a Proverbi capitolo 3, cominciamo in versetto 1. Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei comandamenti, perché ti aggiungeranno lunghi giorni, anni di vita e pace. Tante volte noi pensiamo alla legge di Dio, non so come si dice in Italia, in America c'è una cosa, per esempio quando un marito e una moglie stanno litigando, no? Magari il marito minaccia con violenza l'ex moglie, no? Allora un giudice mette un ordine di restraining order, un ordine di... non so come si dice in italiano, in poche parole, cos'è? È una prescrizione, si dice, che lui non può avvicinare a lei a 100 metri, cioè se lui vede lei al supermercato lui deve girare i tacchi e andarsene via, lui per legge non può avvicinare a 100 metri da lei. E tante volte secondo me noi pensiamo della legge di Dio come questo tipo prescrizione, come è una cosa che ci impedisce, no, la nostra libertà. Pensiamo alla legge di Dio, no, Mosè, i tavoli, una cosa che ci costringe come una cravatta, no? Quanti di voi fratelli piace mettere la cravatta? No, io lo odio la cravatta, mi sembra che mi sta strangolando, no? E tante volte noi pensiamo alla legge di Dio in questo modo, no? Ah, non fare questo, non fare quello, non fare quell'altro. Ma la legge di Dio in realtà è una guida di avere lunga vita e una vita di pace. Dio ha detto non commettere adulterio, non perché lui vuole limitare il nostro godimento, ma perché lui non vuole che noi veniamo sparato dal marito di quella donna, eccetera, eccetera, eccetera. La legge di Dio è una benedizione per la nostra vita. Dio dice, guarda, se tu seguirai la mia legge e i miei comandamenti, tu avrai una lunga vita e una vita di pace, una bella vita. Perché io ho detto di non fare queste cose perché sono cose che faranno male alla tua vita. Se tu rubi, allora qualcuno cercherà di darti un colpo in testa. Se tu hai invidia, allora starai male, eccetera, eccetera. Potremmo guardare tutti i 10 comandamenti. E quindi la legge di Dio è veramente la guida per avere una vita lunga e una vita di pace, una vita tranquilla. Voi conoscete la mia testimonianza, molti di voi venite magari da famiglie perfette, non eravate mai in guai con la legge, eccetera, eccetera, quindi magari non potete comprendere, o forse potete comprendere, solo la gioia di avere una coscienza pulita, forse tutti possiamo comprendere. Ma io prima di conoscere il Signore ero paranoico, io avevo sempre paura che la polizia mi arrestavano, perché quasi sempre avevano anche motivo per arrestarmi. E mi ricordo che guidavo la macchina, e in America hanno queste macchine in borghese, anche se sono in borghese tu li vedi da 10 chilometri che sono macchine della polizia. E mi ricordo prima di conoscere il Signore, se vedevo quelle macchine, sai come il mio cuore batteva forte, perché magari avevo marijuana o qualcosa nella macchina, avevo paura che magari quello mi fermava, sentivo la puzza nella macchina, erano guai, ho sempre paura. E dopo che ho conosciuto il Signore mi ha liberato di tutto quel schifo. Un giorno stavo guidando nella mia città e all'incrocio ho visto una macchina in borghese della polizia, e la reazione immediata era quella del vecchio uomo, oh, mamma mia, cioè. E poi ho realizzato, ma io non ho niente nella macchina, io non ho niente, lui può anche fermarmi, non ho niente, ho la Bibbia qua, sto andando in chiesa, gloria a Dio, il Signore mi ha liberato, no? La legge di Dio è gioia e pace, è la guida di avere una vita di gioia e pace. Versetto 3, benignità e verità, non ti abbandoni, legale intorno al tuo collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore. Quindi due cose, benignità e verità, o misericordia e verità, due aspetti, e dobbiamo avere tutti e due aspetti. Dobbiamo legarlo al collo, quindi vicino il cuore, e addirittura scrivere sul nostro cuore. A volte ci sono persone, e devo dire che a volte anche io sono così, no, per loro la verità, ma quella è una falsa dottrina, no? La verità è questo, però magari non hanno tanto misericordia, perché possiamo diventare così, no? No, è così, è la parola di Dio, dice così, no? È bianco e nero e basta. Poi magari ci sono altri che sono dall'altra parte, è tutto benignità, ah, ma tanti vie portano al Signore, va bene, lascialo com'è, Dio perdona tutto, sai, tipo, tutto è lecito. E tutti e due sono sbagliati, dobbiamo avere benignità, misericordia e anche verità. Non dobbiamo sacrificare la verità, ma non dobbiamo dimenticare la misericordia. Misericordia di Dio. A volte possiamo anche, dopo che abbiamo conosciuto il Signore ci ha perdonato da tanti peccati, possiamo diventare farisei, no? E dimenticare da dove siamo stati tirati fuori e cominciare a giudicare altri. E la verità è questo, e basta. Ma Dio vuole che abbiamo un bilancio. Siamo persone misericordiose, ma persone che anche si attengono alla verità della parola di Dio. Benignità, verità, non ti abbandonino, legale intorno al tuo collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore, troverai così grazia e intendimento agli occhi di Dio e dei uomini. Quindi se leghiamo la verità, benignità al collo e scriviamo queste cose sul nostro cuore, noi avremo favore con Dio e favore con gli uomini. Qui versetto 5 è uno dei miei preferiti versetti nella parola di Dio. Versetto 5 e 6: confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento, riconoscelo in tutte le tue vie e egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Quindi soffermiamo un attimo su questi due versetti. Confida nell'Eterno con mezzo del tuo cuore. Così è scritto? Un quarto del tuo cuore, 99% del tuo cuore, è scritto così. Eppure secondo me tante volte noi facciamo così. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore. Quindi porre una completa fiducia in quello che Dio dichiara. Non appoggiarti sul tuo intendimento. Quanti di noi abbiamo mai ci siamo appoggiati sul nostro intendimento? No, magari noi vediamo una situazione così e secondo il nostro intendimento, secondo come noi vediamo le cose, dovremmo fare così. E magari poi non ci è andato tanto bene, no? Perché ci siamo appoggiati sul nostro intendimento. Questo non vuol dire che Dio non ci ha dato la logica, no? Cioè, se il mio intendimento dice non mettere la tua mano contro quel lama che gira a 4000 giri, no? Allora quello è un buon intendimento. Perché Dio ci ha dato il cervello e dobbiamo anche usarlo. Però ci sono circostanze nella vita in cui a volte noi non sappiamo cosa fare. Or ci sono circostanze a volte quando Dio dice, Craig, io voglio che tu fai questa cosa. Però magari io dico, ma secondo me non... Vi è capitato che il Signore chiaramente ti ha parlato di fare una cosa e tu dici, ma non lo so, o non voglio farlo o non mi sembra la cosa da fare. È capitato così, solo a me. Se noi non appoggiamo sul nostro intendimento, per confidare nell'Eterno con tutto il cuore, noi dobbiamo conoscere i pensieri di Dio. E quindi dobbiamo conoscere la parola di Dio. Perché nella parola di Dio scopriamo il pensiero di Dio. Come Dio è, come Dio ragiona. E perciò Paolo scrive in Romani 12, siate rinnovate nella vostra mente che potete conoscere la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Perché tante volte, un esempio nella mia vita, che ho condiviso anche l'altra domenica, quando io e Silvana abbiamo deciso di cominciare a dare la decima al Signore, no? 10% del mio stipendio, solo io lavoravo. Se io facevo i calcoli, io guadagno questo, le mie spese sono questo. Umanamente parlando, se io do 10% all'opera di Dio, io non posso pagare le mie cose. E quindi, secondo il mio intendimento, non è una cosa che io posso fare. La matematica è così. Ma il Signore mi ha detto, non appoggiarti sul tuo intendimento. Confidi in me con tutto il tuo cuore. Ubbidisci la mia parola e vedrai che io ti benedirò. E magari tante altre aree della nostra vita, noi potremmo avere un intendimento, il Signore dice, no, io voglio che tu fai così. C'era un libro una volta nella biblioteca che non, mi sembra che non c'è più, il titolo era Shebna, qualcuno magari ha letto, e all'inizio di questo libro c'era la testimonianza di questo fratello, che lui è stato evangelizzato da un pastore italiano negli Stati Uniti. Questo pastore italiano era un figlio di un immigrato. E quando questa famiglia è immigrata in America, nessuno di questa famiglia parlava l'inglese. E c'era un fratello, un credente, che abitava a fianco di questa famiglia italiana. E lui non parlava italiano, loro non parlavano inglese, però questo uomo pregava per questa famiglia che potevano conoscere il Signore, e però lui, loro non parlano inglese, io non so parlare la loro lingua, non so come comunicare il Vangelo. Quindi lui un giorno stava pregando e il Signore ha parlato, ha detto fai una torta per quella famiglia, no? E all'inizio lui non l'ha fatto perché sembrava una cosa così strana, no? Poi alla fine il Signore è continuato a dire fai una torta per quella famiglia, quindi lui ha fatto una torta, poi continuava a pregare, dopo un po' il Signore ha detto fai un'altra torta, e non mi ricordo quante torte ha fatto, diverse, ma dopo sai portare 3-4 torte cominciavano sai, con le mani, qualche parola. E alla fine questo uomo è riuscito a invitare questa famiglia in chiesa, che la predica era in inglese, e loro non capivano niente, ma lo Spirito Santo ha operato lo stesso, perché alla fine del culto c'era un invito, e questa famiglia è andata avanti e hanno accettato il Signore. Comprendete che a volte non dobbiamo appoggiare sul nostro intendimento. Io una volta stavo viaggiando giù per la Sicilia in treno, diversi anni fa, Silvana era già sceso con Abigail e io dovevo arrivare alle vacanze, dovevo lavorare fino a agosto e mi ricordo non c'era posto per sedere su col treno e quindi ho fatto un bel po' del viaggio in piedi o su quelle sedie nel corridoio che si piegano giù. E quando noi eravamo in Sicilia, il conduttore, quello che guarda i biglietti, era strano perché io ero quasi alla fine della carrozza, questo uomo e il corridoio era pieno di gente, tutte le cabine strapieno in estate, agosto, voi conoscete la situazione, no? Non è che vi devo spiegare com'è, no? Lui avrà passato 50 persone per arrivare a me. E lui ha puntato verso di me e dice, lei vuole sedersi dentro una cabina? E io ho detto, ma magari una delle signore ha detto, chiama, no no, vieni con me. Cioè lui insisteva, io non, quasi quasi non, ormai qualche ora sono arrivato, ma lui insisteva, ha detto no, devi. E poi ho capito che lui era come un angelo del Signore che mi trascinavo giù per questa, mi ha portato 3 carrozze più avanti nel treno, è entrato in una cabina e c'erano 2 ragazzi canadesi in questa cabina. Io ho salutato in italiano tutti quanti e eravamo seduti lì, questi 2 canadesi pensavano che io ero un italiano perché parlavo con, c'era 2 o 3 persone della Sicilia, parlavamo in italiano, quindi loro cominciavano a raccontare le loro avventure della notte prima, quindi vi lascio immaginare. E quindi stiamo viaggiando e loro parlavano inglese, non pensavano che io capivo, loro non pensavano che nessuno capiva quello che dicevano, no? E dopo un po' questi ragazzi italiani, cioè sentivo che avevano l'accento, ah tu da dove sei? Stati Uniti. Allora uno dei ragazzi canadesi capiva un po' di italiano e lei ha detto, ah tu sei americano? E io ho risposto in inglese, sì sono da Seattle. Ah, e cosa fai qui in Italia? E io ho detto, io sono pastore della chiesa evangelica. Sai, loro tutti e due sono diventati rossi, imbarazzati, perché avevano fatto la confessione senza conoscerlo, no? Comunque, per concludere questa lunga storia, ho cominciato a parlare del Signore. Loro mi hanno raccontato che quando erano piccoli hanno frequentato una chiesa in Canada e avevano accettato il Signore. Ma poi tutti e due si erano allontanati nel mondo, peccato, alcol, droga, tutto quanto. E io ho detto, guarda, io non volevo neanche venire in questa cabina, ma Signore Dio, il Dio onnipotente che io servo, mi ha portato, mi ha costretto a venire qua. Dio mi ha portato qui in questa cabina, in questo momento, per parlare con voi due, perché Lui vi ama e Lui vuole che voi tornate a Lui. Io dicevo tutto questo in inglese. In questo momento questi due canadesi cominciano a scoppiare in lacrime. Oh, è vero, Signore, abbia pietà di noi. No, proprio. Tutti e due si sono ravveduti lì nella cabina. E gli altri 3 italiani erano, ma cosa sta facendo questo? Questi due, no? Per dire, noi non dobbiamo appoggiare sul nostro intendimento. Magari il Signore vuole fare una cosa potente, miracolosa. Dobbiamo... Ok, Signore, cosa vuoi fare in questa situazione? Perché mi è scoppiato la ruota della macchina? Forse devo parlare con questo benzinaio. Forse io sto aspettando questa cosa perché, no? Io non so perché mi sono bruciato la mano. Ho evangelizzato un'infermiera nel pronto soccorso, forse per questo, no? Ma ogni situazione dobbiamo essere pronti. Non appoggiarci sul nostro intendimento. Riconoscerlo in tutte le tue vie. Cosa vuol dire questo? Riconoscere Dio in ogni area della nostra vita. No, vuol dire questo, le nostre vie. Il lavoro, famiglia, tempo libero, chiesa. Ogni nostra via, ogni area della nostra vita, riconoscere il Signore. Questo vuol dire... Signore, va bene per te? Se vado qui, se faccio questo, tu vuoi che io lascio questo lavoro e prendo un altro? Signore, tu vuoi che io vendo questa casa e compro un altro? Signore, vuoi che vendo questa macchina? Parlo tanto di vendere e comprare. Però sono decisioni importanti, no? Dove viviamo, dove lavoriamo. E se noi lasciamo il Signore guidarci, allora Lui pianerà il nostro sentiero. Qui è scritto redigerà, ma anche può essere tradotto anche renderà liscio il nostro sentiero. Io l'altro giorno stavo camminando qui nelle colle asilane, stavo pregando, camminando su per questo sentiero, Era un sentiero un po' scivoloso, un po' pieno di rocce, e le mie scarpe non sono molto dure sotto, quindi sentivo tutte quelle pietre nel sedere sopra questo sentiero. E quando stavo scendendo, ho preso un'altra strada, una strada tipo una mulettiere, no? Tipo una strada che anche un'ape potrebbe sedere. Era molto liscia questa strada, e non era ripida, proprio scendeva tranquillo, e era tutto nell'ombra, sotto gli alberi. E pensavo, mamma mia, com'è bello questo sentiero, cioè proprio liscio, anche sui piedi sta bene, no? E quando leggevo questo versetto oggi mi è venuto in mente questi due sentieri, no? Quello brutto, sudavo, pietre, ai ai ai, no, spine. Questo è il sentiero che quando noi non appoggiamo, confidiamo nel Signore, è il sentiero che noi tracciamo per noi stessi. Ma quando noi confidiamo in Lui, e in ogni area, in ogni via riconosciamo Lui, allora il Signore dice: guarda, la strada che ho scelto per te è molto, molto bello. Anche l'altro giorno dovevo fare tante cose, devo andare in banca, devo andare il nostro proprietario del capannone a pagare una cosa Istat per l'aggiornamento, dovevo fare tante cose l'altro giorno. Quasi quasi stavo per saltare la mia devozione, di leggere la Bibbia, no? Prendere col tempo di preghiera la mattina, no? C'ho tante cose da fare, sì, magari salto oggi, parto, no? Poi ho detto, no, va bene, no, meglio leggere un po' della parola prima di partire, no? Quindi ho letto un po' della parola, fatto un po' di tempo in preghiera. Sapete, io sono entrato in banca, Veneto Banca, e non c'era nessuno nella banca, che non mi è mai successo, mai. Di solito vado lì, c'è 3-4 persone, c'è la signora che la pensione non è arrivata, che sta lì 3 ore, no? Di solito. Sono entrato e non c'era nessuno. Subito ho fatto quello che dovevo fare, andato a fare l'altro. Come il Signore ha fatto liscio tutto quello che devo fare, tutte le cose così accadevano. E il Signore anche, vedete che anche un pastore di tanti anni deve essere ricordato sempre di queste cose. Riconosci me, Craig, in tutte le tue vie, io farò bello la tua strada. Che tu dici, mamma mia, come ho fatto tutto veloce. Perché il Signore ha messo la sua benedizione su quello che stavo facendo. Non ritenerti savio ai tuoi occhi. Teme l'Eterno e ritratti del male. Tante delle verità che troviamo in Proverbi ritroviamo nel Nuovo Testamento, no? Cosa dice Paolo, mi sembra, ai Filippesi? Stimiamo gli altri più di noi stessi, no? Che è più o meno uguale a questo proverbio. No? Dice: non pensare che tu sei così intelligente, che tu sei meglio degli altri. Non pensare in questo modo. Stimi altri meglio di te stesso. Questo sarà guarigione per i tuoi nervi e un refrigero per le tue ossa. Quindi quando obbediamo al Signore, la sua parola, anche guarigione fisica. Onora l'Eterno con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno strapieni e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Come ho detto prima, questo proverbio 3 ci sono tanti gemme, no? Tanti versetti che proprio in lì c'è tutto un insegnamento. Qui l'insegnamento su onorare il Signore con i beni che Lui dà a noi. Che abbiamo parlato prima della decima, di non appoggiarci sul nostro intendimento. Onora l'Eterno con i tuoi beni, con le primizie di ogni tuo reddito. Le primizie che cosa erano nella Bibbia? Le primizie cosa sono oggi anche? Il frutto, giusto? I primi frutti. Allora voglio che voi vi immaginate che qualcuno molto importante sta venendo a casa vostra domani, ok? E tu vuoi fare un bel macedonia di frutto per quella persona. Una persona importante. Tu prenderesti magari quelle banane che stanno lì una settimana neri? No? Magari quelle mele che, c'ha qualche vermetto, ma lo tagliamo fuori. Quanti di voi fareste così? No? Nessuno, penso. Eppure tante volte, no? Guarda, ho fatto la spesa ieri, sabato, qui, cioè, ok, Signore, ti do il resto, no? Come la mancia che diamo al... qui non si fa, ma in America... ci sono questi ragazzini, si chiamano bag boys, ragazzi della borsa, no? Che loro stanno lì, quando la signora passa la tua roba, no? Lui è lì che mette la roba dentro la borsa, no? Ti impacca tutto, no? E poi lui mette dentro il carrello, lui ti accompagna alla macchina, lui ti carica... le borse dentro il portabagaglio. Cosa? Ah sì? Non sapevo. E si chiamano bag boy, ragazzo della borsa, no? E tu, abbiamo fatto la spesa, ok, qua c'è il spigolo per te, no? Bravo ragazzo, no? E a volte anche siamo col Signore così, no? Cioè, magari non pensiamo neanche un secondo se dobbiamo comprare quei nuovi Nike, no? Spendere 100 euro, fum, no? Però quando passi il cestino in chiesa, vediamo qui c'è la banana marcia per Dio. Non va bene. Noi dobbiamo dare le primizie, il migliore al Signore. Amen. Dice amen or ouch. No, ouch non dite, ai ai ai, no? Onora l'Eterno con i tuoi beni, con le primizie di ogni tua rendita. E in 10 c'è la promessa, i tuoi granai saranno strapieni e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Quando una cosa trabocca, cosa succede? C'è troppo! No? Vuol dire il tino è pieno e va fuori. E c'è una grande verità in questo, che quando noi onoriamo il Signore, non solo con il denaro, ma in ogni cosa della nostra vita, Lui fa traboccare quello che noi abbiamo dato a Lui. E sapete perché deve traboccare quello che Dio ci ha dato? Perché deve bagnare quello che sono fuori. No? Dio in Genesi capitolo 12, quando lui ha dato la promessa a Abramo, potete leggerlo a casa, Genesi 12 versetto 1-3, lui dice: io ti benedirò e tutte le nazioni della terra saranno benedette attraverso di te. Alcuni pensano che la benedizione di Dio è perché lui è Babbo Natale e noi siamo il centro del mondo, ma non è così. La benedizione di Dio è che noi possiamo essere una benedizione per le nazioni. Amen. Dio vuole che i nostri tini traboccano. Mia nonna, una donna di Dio, una donna che ha pregato per me e tutti i suoi nipoti e molti dei miei cugini ora sono credenti, perché io sono convinto perché lei ha pregato per noi. Allora, mio nonno è stato in un incidente macchina e poi è stato in casa di riposo. Mia nonna ha lavorato tanti anni, lei ha preso un lavoro come cuoca in questa casa di riposo per stare vicino a mio nonno. Poi lui è morto, lei era grande, lei aveva una pensione, ma vi dico, fratello, è una cosa proprio misera. Cioè, lei aveva una piccola casetta che era pagata, ma lei prendeva tipo $450, no? 400 euro. Sì, diversi anni fa, ma anche all'epoca era pochissimo. Tutti i miei zii che lavorano sono boscaioli. Magari uno pensa, boscaiolo, lavoro che non paga tanto, ma paga tantissimo. loro prendevano tipo 20-30 euro all'ora. Sono ben pagati perché è union, è un lavoro, non so, sindacale. In America guadagni un sacco di soldi. Allora i mizi, che erano boscaioli, che avevano la tredicesima, quattordicesima, mega paga, tutti i benefici, loro andavano alla mia nonna: mamma, sai, mi presti $100, no? E lei, cioè questa piccola nonnina che aveva solo la pensione, e lei fedelmente dava la decima al Signore, lei aveva abbastanza soldi per prestare i mezzi soldi, che loro guadagnavano 5-6 volte più di lei, ma come erano non credenti, e quindi sprecavano i soldi, cioè lei, il Signore faceva traboccare quello che lei aveva. Figlio mio, non disprezzare la punizione dell'Eterno e non destare la sua correzione, perché l'Eterno corregge colui che egli ama come un padre il figlio che gradisce. Penso che tutti noi abbiamo saporito la verga del Signore. Amen. E posso dirvi che la verga del Signore è buona. Io posso dire come Davide: è stato buono che io sono stato afflitto, in modo che io potrò obbedire i tuoi comandamenti. E tante volte non è così, no? Il Signore ci deve dare magari c-c-c, e noi stiamo lì: perché mi stai facendo così? È meglio che ci riuniamo e dice: ok Signore, cosa mi vuoi insegnare? Io accetto questo. E dobbiamo anche comprendere: Dio lo fa perché ci ama. E Dio vuole che noi siamo partecipi, dice il libro di Ebrei, alla divina natura. Dio vuole che noi siamo come Lui. E perciò Lui ci dà a volte scollacciate. È un segno dell'amore. Paolo dice: se voi non siete partecipi alla correzione di Dio, siete figli illegittimi. Non siete figli. Quando ero giovane, mio padre mi metteva in punizione, o mia mamma, io mi arrabbiavo con loro, non è giusto. Io avevo altri amici che magari i genitori erano divorziati, magari la mamma li lasciava stare fuori tutta la notte, fare tutto, cioè in pratica trattavo questi miei compagni, teenager, come forse adulti, avevano tutta la libertà che volevano. E io li guardavo con invidia e dicevo: guarda, quello puoi fare quello che vuole, puoi uscire, puoi andare di lì, andare di là. E io sono qua. Però adesso ho capito che quei genitori non amavano i loro figli. Li lasciavano andare come animali selvatici, e purtroppo i miei compagni hanno quasi tutti fatto una brutta fine. Perché non c'erano palette, non c'era correzione nella loro vita. E anche noi come credenti, quando un altro fratello o sorella ci deve correggere, noi dovremmo anche accettarla. E non dico che è facile, perché se uno dice a me: ah Craig, non mi piace quello che hai fatto, non so come sei, non è che dico: alleluia, che bello che mi hai detto questo. Però magari dopo dico: ma Signore, è così? Forse devo cambiare, no? E posso dire che io dopo apprezzerò più quella persona. Invece uno che magari non mi dice mai niente in faccia, però indietro dice: ah, Craig, comprendete cosa voglio dire, no? Leale sono le ferite di un amico, dice un altro proverbio che non siamo arrivati ancora. Beato l'uomo che ha trovato la sapienza e l'uomo che ottiene intendimento, poiché il suo guadagno è migliore del guadagno dell'argento, il suo frutto val più dell'oro fino. Esso è più prezioso delle perle, e tutte le cose più deliziose non la possono eguagliare. Lunghezza di vita è nella sua destra, ricchezza e gloria nella sua sinistra. Le sue vie sono vie dilettevoli, e tutti i suoi sentieri sono pace. Essa è un albero di vita per quelle che la ferrano, e quelli che la tengono saldamente sono beati. Con la sapienza l'Eterno fondò la terra e con l'intelligenza rese stabili i cieli. Per la sua conoscenza gli abissi furono aperti e i nubi stilano rugiada. Figlio mio, queste cose non si allontanano mai dai tuoi occhi. Ritieni la sapienza e la riflessione. Essi saranno vita per la tua anima e un ornamento al tuo collo. Allora camminerai sicuro per la tua via e il tuo piede non inciamperà. Quando ti coricherai non avrai paura. Sì, ti coricherai e il sonno tuo sarà dolce. Non temerai lo spavento improvviso né la rovina dei empi quando verrà, perché l'Eterno sarà al tuo fianco e impedirà che i tuoi piedi sia preso in alcun laccio. Amen. A me mi sembrano tante cose belle, no? Vedete anche di qui, questo è il cuore di Dio per ognuno di noi. Una vita benedetta, una vita felice, una vita tranquilla, una vita lunga. È una vita in cui noi siamo benedizioni per gli altri, che noi siamo una fonte di vita, che gli altri vengono a tingere da noi e dire: tu hai qualcosa che io voglio, tu hai quell'acqua viva di cui ho bisogno. Mi piace molto il versetto 24 e penso che ha molto a che fare con i nostri giorni. Quando ti coricherai non avrai paura, sì, ti coricherai e il sonno tuo sarà dolce. Io spero che tutti di voi dormite bene, però sapete che molta gente in questo mondo non dormono bene. Io oggi sull'internet ho fatto una ricerca. L'anno scorso la gente nel mondo ha speso 5 miliardi, non milioni, di dollari per sonniferi. Gli studi dicono che un quinto, quindi una persona in cinque, nel mondo occidentale, quindi Stati Uniti e Europa, prende sonniferi o tranquillante. Cioè uno in cinque. E anche leggevo queste cose di questi dottori, questi psicologi, cioè non credenti, e loro hanno detto che è molto allarmante perché questo sta cavalcando una rata molto veloce, questo uso di sonniferi, di tranquillanti nel mondo occidentale. E hanno detto che è una cosa spaventosa perché vuol dire che la gente non sta bene con la testa. E invece di magari cercare di vivere una vita più tranquilla, stanno in modo, come si dice, fazzulla, cioè un sonno chimico che non va bene alla mente e al corpo. Ma qui una promessa per i figli di Dio, per chi teme il Signore, un sonno senza tranquillante. Io spero che nessuno di voi prenda tranquillante. Ma è una delle promesse. Chi cammina nella parola del Signore, nella saggezza di Dio, avrà un sonno tranquillo. Non rifiutare il bene a chi è dovuto quando è in tuo potere il farlo. Non dire al tuo prossimo: va e ritorna, te lo darò domani, quando hai la cosa con te. Quindi un po' torniamo indietro. Se noi onoriamo il Signore con il nostro bene, il Signore ci benedirà, e quindi quando il nostro vicino dice: mi presti 5 euro? Sì, ok. Anzi, 5 euro lo puoi tenere, ti regalo, no? Gesù ha detto: quando uno ti chiede la tunica, cosa ha detto? Dà anche il mantello, dallo più di quello che hai chiesto. Non è facile, però secondo me è una testimonianza. Penso che conoscete anche la testimonianza di Andrea Abate. Una volta lui era vicino a casa sua, camminava per la strada, ha trovato una busta e dentro c'era 7 milioni di lira. Era il tempo della lira e c'era 7 milioni dentro questa busta. E lui ha visto che c'era l'indirizzo di questa persona che abitava vicino a lui. Quindi lui è andato lì: guarda, mi sembra che avete perso qualcosa. Oh, mamma mia, loro erano esauriti perché avevano perso questi soldi, forse dovevano fare pagamenti per la loro ditta, non so che cosa. E loro hanno detto: ma tu sei extraterrestre, no? Che ha riportato, cioè era in una busta, nessuno sapeva che lui aveva, potevo tenerlo. Ma giustamente un credente non può prendere quella che non è sua. È stata una grande testimonianza al suo vicino di casa e anche ai nostri vicini di casa. Vuoi usare la mia taglia erba? Vuoi questo? Va bene, prendilo, Dio ti benedica. Perché è anche questo un seminare nella loro vita, dimostrare: guarda, noi, io sono diverso. Non macinare alcun male contro il tuo prossimo mentre abita fiducioso con te. Vivere insieme non è facile. Non intentare cause contro nessuno senza motivo, se non ti ha fatto alcun male. Non portare invidia all'uomo violento e non scegliere alcun delle sue vie. Perché l'Eterno ha abominio l'uomo perverso, ma il suo consiglio è per gli uomini retti. Mi piace un po' di più come è tradotto nella Bibbia inglese, dice invece del suo consiglio, dice il segreto dell'Eterno. No? Siete mai andati in un posto che tu vedi due persone tipo... Non ti viene la voglia di... Ma cosa hanno detto? Un segreto, no? E mi piace, nella King James dice proprio il segreto dell'Eterno. Quindi gli altri non sanno queste cose. È come siamo privilegiati. Il Signore dice: guarda Craig, vieni. Fra me e te, io ti dico un segreto. Questi sono i doni dello Spirito anche. Il Signore ci dà la parola di conoscenza, di sapienza, intendimento, discernimento di spirito. Lo spirito ci parla, dice: guarda, lui fa così perché ta 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 ta. E noi possiamo dire: guarda, tu stai facendo così perché ta 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 ta. Cioè noi come li leggiamo dentro, e loro dicono: ma tu sei un profeta? No, come la donna samaritana. No, io sono figlio di Dio, lo Spirito Santo mi ha parlato. Quindi il consiglio il Signore dà a noi. La maledizione dell'Eterno è nella casa dell'empio, ma egli benedisce la dimora dei giusti. Amen. Certamente egli schernisce i schernitori, ma fa grazia ai umili. E di nuovo, come ho detto, questi sono, ritroviamo questi principi nel Nuovo Testamento. Anche Pietro dice: umiliatevi sotto la potente mano di Dio e nel tempo opportuno Dio vi innalzerà. Nel regno di Dio il modo per salire sopra è scendere, contrario di questo mondo. Il mondo dice: dare sgomentate, pesti altri e scale sopra la scala del successo. Ma Dio dice: no, umiliati Craig, umiliati, abbassati, servi, e non sarai tu che scali, che dai sgomentate, sarò io che ti prendo davanti a tutti e ti metto così. E questo vale per tutti noi, magari anche nella fabbrica, no? Dice: ma chi è quello, no? Tu cammini con umiltà, con amore, vedrai che il Signore ti prenderà e ti metterà, e tutti diranno: mamma mia, ma guarda quella persona. Vedrete. I saggi erediteranno la gloria, ma l'ignominia sarà il retaggio dei stolti. Quindi questi contrari, no? Chi segue le cose del Signore erediterà la gloria, erediterà la grazia. Ma i schernitori Dio li prenderà in giro e i stolti avranno ignominia, ho pronunciato male, vergogna, giusto? Avranno vergogna. Vogliamo la gloria? Amen, amen. Vogliamo alzarci in piedi? Signore, grazie perché la tua parola veramente è saggezza per l'anima nostra, e noi vogliamo avere il tuo intendimento, Signore. Non vogliamo appoggiare sul nostro intendimento, ma vogliamo avere l'intendimento dell'alto. Padre, benedisci questi fratelli. Signore, anche domani aiutaci di mettere in pratica la parola che abbiamo sentito questa sera. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica.